A dare il benvenuto all'ultimo ospite di questa puntata di Cronache Azzurre, che è Antonio Giordano della Gazzetta dello Sport. Ciao Antonio.
Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao Antonio.
Buongiorno a te. Invece a te cosa ha convinto e se c'è qualcosa che ha convinto meno delle dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa ieri?
No, ma ha convinto tutto. Senza frasi affette ha detto le cose che doveva dire. Ha disegnato degli scenari che sono più o meno quelli che ci aspettavamo, cioè di una squadra che lui ritiene già forte e che eventualmente andrebbe, come dire, ritoccata nel caso in cui dovesse uscire qualcuno, perché questa è la condizione affinché si muova il mercato.
Sì.
Ha speso belle parole su Højlund, belle parole su De Bruyne, l'ha fatta a modo suo, un atteggiamento abbastanza sobrio, molto ironico quando è stato necessario.
Certo.
A proposito della vicenda dello scudetto del 2018,
una
conferenza stampa che è in linea con la persona e con il personaggio.
Io credo che Conte lì si sarebbe innervosito, fosse stato Conte nei panni di Massimiliano Allegri rispetto alla domanda di Umberto, insomma.
Ma ognuno è fatto a modo suo, certo, quindi, certo. Quindi magari ci sta che avrebbe risposto con un pizzico di risentimento, ma sì. D'altro canto sono due modelli diversi dal punto di vista mediatico e anche mi sembra espressivo, quindi ognuno può andare a genio l'uno o l'altro, o anche nessuno. A me è piaciuta la conferenza stampa.
Bene. Giovanni Gabardella per Antonio Giordano.
Parlavamo poco prima che tu arrivassi in collegamento di Rasmus Højlund, perché Allegri ha detto l'anno scorso ci siamo sfiorati, quest'anno potrò allenarlo, quindi aveva intenzione di allenarlo anche l'anno scorso e noi nella stagione appena conclusa sì, abbiamo notato insomma le difficoltà di Højlund di andare a rete, un po' perché soprattutto
anche quelle del Milan.
Anche quelle del Milan, ma anche quelle del Napoli stavamo sottolineando, perché il Napoli soprattutto nel finale di stagione grandissime difficoltà a tirare in porta, quindi poche occasioni da poter sfruttare per Højlund. Secondo te Allegri riuscirà a mettere Højlund in condizione di fare male agli avversari?
Tra i passaggi della conferenza stampa c'è uno che insomma racchiude la realtà del calcio, quello sulle statistiche, sul modo di leggerlo e sul valore che hanno, perché rappresentano semplicemente quello che accade in campo e quindi ti spiegano eventualmente dove intervenire. Cioè una squadra segna 58-57, ne subisce 35, è chiaro che non vince lo scudetto.
Certo.
Deve esserci una forbice molto più ampia, devi avere più, come dire, frecce a cui poter ti consegnare e devi avere una capacità difensiva molto più alta. Che poi ora riesca a combinare le due fasi, insomma è ancora presto, non è ancora partita la stagione.
Sì.
Credo che oggi abbia conosciuto i primi 11 ragazzi con i quali avrà potuto scambiare qualche chiacchiera e vedere in che modo si siano presentati. In questo calcio moderno si presentano tutti molto bene. E con lui gli attaccanti hanno sempre segnato, anche i centrocampisti molto, ricordo Nocerino a 13 gol. Credo Pogba ne abbia fatti parecchi.
Insomma, sì, Vidal c'era anche.
Scusa?
Anche Vidal sotto la sua guida, tantissimi gol.
Voglio dire, poi dipende anche da come soprattutto intenda giocare, da quello che potranno dare gli esterni. Sì, io sono molto curioso di vedere Alisson Santos,
sì,
con la responsabilità di una maglia da titolare.
Certo.
Non l'ha mai avuta,
è vero,
l'ha conquistata strada facendo a Napoli per una serie anche di condizioni astrali favorevoli. Non dimentichiamo che lui arriva lì, complimenti a Manna che l'ha scovato sulla panchina dei portoghesi,
sì,
e comincia a giocare tra diffidenze, perplessità in una squadra che dalla tre quarti in su aveva delle difficoltà espressive indiscutibili, sì, innegabili. Quindi come dire, la curiosità più grossa è lui.
Sì, sì, saremo
gli altri più o meno sono delle certezze, anche se merita una certezza reso opaca dalle poche partite che ha giocato. Però è un talento così grosso che, insomma,
sì,
non può essere discusso, non a priori, ecco.
Certo. Massimiliano Allegri è il 14esimo, è la 14esima guida tecnica del Napoli nell'era De Laurentiis, il 13esimo allenatore, non coincidono i due numeri perché Mazzarri è stato due volte sì allenatore del Napoli. Abbiamo chiesto ai nostri radioascoltatori di definire un podio, ecco, delle preferenze. Se dovessi esprimere, ecco, le tue tre preferenze tra Ventura, Reja, Donadoni, Mazzarri, Benitez, Sarri, Ancelotti, Gattuso, Spalletti, Garcia, Calzona, Antonio Conte, Allegri non lo mettiamo perché chiaramente ancora no, non ha operato. Qual è il tuo podio, ecco, personale?
Mi pare che abbia avuto modo di parlarne altre volte, non mi piacciono le classifiche. Una classifica del genere andrebbe, come dire, sviluppata su due filoni, uno quello sulla storia di ognuno,
sì, certo,
e l'altro invece sulla storia squisitamente napoletana.
Sì, questo, sì.
La storia squisitamente napoletana per me vince, anzi stravince Spalletti,
sì, che ha coniugato, sì.
Sì, perché è riuscito a fondere lo spettacolo col trionfo, sì, in un campionato stracciato. Ognuno può leggerlo come vuole e pensare che siano crollate le altre sono crollate perché il Napoli le ha demolite, sì, battendole tutte, nessuna esclusa, con l'andata e il ritorno, dando una statura di calcio internazionale da una squadra che è stata per lunghi tratti semplicemente meravigliosa. E poi è chiaro che ci sarebbe da metterci Conte, per un discorso uguale e contrario, perché certo, ha vinto più o meno in condizioni difficili, soprattutto dopo l'addio di Clara, però ha vinto senza lasciare grandi emozioni spettacolari. E quindi qui è un discorso di sentimento, di gradimento.
Sì.
Io mescolo tutto, le due cose.
Certo.
E poi sono combattuto sul terzo posto.
Tra Sarri e qualcun altro?
E per forza, tra Sarri e Benitez.
E Benitez, ok.
Perché Benitez per me rappresenta il mondo nuovo in cui il Napoli si è calato. Cioè, mi verrebbe da dire che senza Benitez non ci sarebbe stata tutta questa opulenza.
Uno spartiacque. Sì.
Stamattina incontravo un mio amico molto, come dire, statisticamente ferrato sul Napoli. Ricordava tutti i grandi giocatori che sono passati da qui nell'epoca De Laurentiis, li citava tutti, anche emozionandosi. Tutti cominciano con l'arrivo di Rafa,
sì, molti, sì, è vero.
Qualcuno prima, la Veziano,
sì, con Mazzarri, certo, con Mazzarri, sì.
E quindi con Pierpaolo Marino. Però la grande statura internazionale nasce con Rafa, tra Calleion, Mertens, Higuain, Reina, Albiol, Goulam, Koulibaly, appartengono a una infornata nel 2014, 13-14, tra agosto e gennaio successivo,
sì, sì,
con le
sì,
varie opzioni. Avevo dimenticato Jorginho.
Jorginho, sì.
E quindi come fai a tenere fuori dal tuo podio un uomo del genere?
Assolutamente.
Uno che ti ha orientato. Però come fai a tenere fuori dal podio Sarri?
Ah, facciamo un ex-equo, no, facciamo un ex-equo, dai, li mettiamo.
Se ci possono dare le medaglie di bronzo, ne diamo due
e tagliamo la testa.
Poi andiamo su Google, ci vediamo i tre anni del Napoli di Sarri, diciamo, sì, che è esistito un calcio,
sì,
che probabilmente, come avrebbe detto Galeazzi, si gioca solo in paradiso.
Sì, è vero, poi record di punti, record di gol, insomma, tanto altro anche in termini statistici. Per
record di bellezza.
È record di bellezza, esatto, record di bellezza. Riconducendoci invece a Benitez, mi viene in mente una famosa frase di Bernardo Deschart: siamo nani sulle spalle dei giganti. Sicuramente uno dei giganti del passato del Napoli è stato Rafa Benitez. Io però, venendo all'attualità, Antonio, venendo ai grandi calciatori, alla storia, insomma, del calcio, prima dicevi tanti calciatori importanti che chiacchierando questa mattina con il tuo amico, stasera ce ne saranno tanti in campo nella seconda semifinale di questi campionati del mondo tra Argentina ed Inghilterra, che è una gara chiaramente che apre a tutta una serie di suggestioni a proposito di storia del calcio, a proposito di storia di grandi e grandissimi calciatori. Una battuta su questa sfida: prima parlavamo con un collega della metamorfosi dell'Argentina da quella che era a quella che poi è diventata nelle ultime, nell'ultimo decennio sostanzialmente, anche in chiave, passami il termine, in chiave politica, ma sicuramente una squadra, una nazionale che ha maggiore considerazione adesso da parte anche della FIFA, con tutto quello che ne consegue.
Direi parecchia.
Sì, è cambiato molto, si faceva anche il parallelo chiaramente tra Maradona, personaggio politico, antagonista, e il tentativo attraverso Messi un po' di neutralizzare, ecco, quella figura legata al mondo calcistico argentino, che era antitetica alla FIFA, antitetica al potere. Ho toccato vari temi, però ti lascio ampio spazio, insomma, secondo quelli che vuoi.
Maradona ha vissuto e non si può soffocare tutto quello che ha fatto.
Certo.
Dal punto di vista calcistico e anche dal punto di vista politico. È un messaggio perenne, eterno, che rimane. È un eco non soltanto della memoria, delle coscienze, è un eco ribelle, è una voce che scuote, un ricordo che va rivitalizzato, perché non si può fare a meno di lui, non l'abbiamo deciso lui, noi,
certo.
L'ha deciso lui con la sua grandezza, e non entra neanche in queste classifiche chi sia stato il più grande di tutti i tempi. Mi verrebbe da dire chi sono io per dirle, mi verrebbe da aggiungere ognuno nei propri tempi.
Sì.
Di Stefano Pelé, Messi oggi e anche Cristiano Ronaldo. Per me rimane lui il più grande di tutto e di tutti, l'unico in grado di capovolgere le gerarchie e i poteri calcistici e politici, l'unico in grado di vincere un mondiale, non dico da solo perché sarei irrispettoso nei confronti dei compagni di squadra, ma con una forza dal talento che era insopprimibile.
Sì, io dicevo qualche settimana fa, dicevo, tutti i calciatori che hai citato e tanti altri sono calciatori mitici, Maradona è stato un mito, è un mito.
Se si può usare senza essere blasfemi il termine Dio, Maradona è stato Dio del calcio.
Certo.
Come Federer nel tennis.
Certo.
Come Merckx nel ciclismo,
sì.
A meno che Pogacar non ce lo cancelli, e ho il sospetto che ciò possa accadere. Diego è stato qualcosa di surreale, di irreale, un dono, è Dio che dona Dio al calcio.
Sì.
Però poi è un tempo ai noi svanito, è finito, non c'è più. Non lo cancelleremo, non lo dimenticheremo, ma abbiamo anche il dovere di analizzare altro.
Assolutamente.
È un'Argentina totalmente nuova, totalmente diversa. A me piace Scaloni molto, molto. Bravo. Non mi piace come gioca l'Argentina, mi piace lui. Abbiamo bisogno di una normalità che molto spesso ci sfugge, di una serenità che molto spesso viene cancellata dal lamento degli allenatori o dei manager o di chi abita questo calcio e non si rende conto di cosa viva dentro questo calcio. Abbiamo bisogno di gente saggia. Mi dà anche l'impressione del ragazzo per bene, ragazzo rispetto a me che sono abbastanza vecchio, e quindi non peraltro non ho elementi per giudicarlo, no, se non attraverso quello che leggo quotidianamente sui giornali, che per fortuna ancora mi appassionano.
Certo.
Stasera sarebbe la partita di Messi, però mi dispiace deluderti, per me è la partita di Bellingham.
La partita di Jude Bellingham.
Io sono estasiato da Bellingham. Fortissimo. Sono innamorato, folle di...
No, non mi deluderesti per niente, non mi deluderebbe per niente questo esito. Quindi...
devo dire che mi piace tutto di lui, mi piace il suo modo di essere. La sua capacità di emozionarsi mentre uno stadio intero gli dedica la colonna sonora più banale e più inevitabile, più bella che gli si possa regalare.
Bene.
Non lo so chi vinca, non ti farò mai contro l'Argentina, non ti farò mai contro Bellingham.
Bene, staremo a vedere, quindi guarderemo da spettatore.
Che vadano
neutrale.
Ai rigori, io non li guarderò.
Ok, questa profezia di Antonio Giordano, sulla quale lo salutiamo.
Sempre
e
una
lo
sofferenza,
rigore,
al di là di tutto,
sì.
Qualcosa di terribile.
No, se non c'è l'Italia, non c'è il Napoli, non c'è la Cavese, se ne fa un po' fregare.
Certo.
Ieri sera, quando ha tirato il rigore
Oyarzabal,
ero convinto che Magnallo parasse, però mi sono divertito, per esempio Una finale con la Spagna è sempre una bella finale.
Sì, assolutamente sì. Assolutamente.
Quando penso che la Spagna agli europei contro di noi, tutto quello che ha fatto, la Nations League, tutto quello che ha vinto, ora rappresenta, come dire, uno dei grandi serbatoi del calcio internazionale. In tanti pensavano, me compreso, che la Francia avrebbe vinto, invece ha cacciato un'altra natura, non soltanto quella spettacolare del suo calcio che è stata sublimata dentro i gol, ma quella intelligente, cerebrale di un calcio che va a soffocare i limiti altrui per esaltare i propri. La Spagna è un manifesto oramai ventennale, più o meno.
Sì, partiamo dal 2010, insomma, 2010,
bravo, sì. Sono 16 anni, quindi tutto quello che c'è stato in Spagna, Xavi, Iniesta, cioè, e mi fermo a loro due, non voglio arrivare a Xavi, e non voglio neanche arrivare a Fabian Ruiz, perché la partita di ieri sera di Fabian Ruiz è qualcosa di sontuoso.
Sì, vero, sì.
E invita anche chi in passato si è lasciato andare ad apprezzamenti,
sì,
giudizi abbastanza tranciati.
È vero.
Ma di vedere le proprie posizioni. Ognuno di noi credo abbia detto una sciocchezza nella propria vita. Io più di una, molto più di una.
Ha il modo e il tempo di rettificare, di aggiustare.
Ma il Fabian di ieri sera...
Diciamo pensa che il Fabian, guarda, Fabian su 49 partite giocate con la maglia della nazionale senza mai perdere. Rispetto alla Spagna, dicevi, cosa ha fatto negli ultimi anni? 2023 Nations League, 2024 vittoria dell'Europeo, 2025 finale della Nations League, 2026 ancora da scrivere, finale del Mondiale. Quindi questo è soltanto restando.
Sei preparatissimo e hai fatto riferimenti statistici soltanto al Fabian della nazionale maggiore.
Sì.
E poi
Fabian dell'Under 23 vince l'Europeo.
Vince l'Europeo. Sì.
Ed è MVP del team europeo.
Esatto, assolutamente sì.
Per non parlare del club poi.
Per non parlare, per tacere. No, cioè,
se posso dire che tra una partita del PSG e un'altra, io preferisco sempre il PSG.
Certo, c'è un po' di Napoli, c'è un po' di Napoli. Nella grandezza
sono,
del PSG.
Sono un po' malato, diviato, ecco, sì, lo dico noi. Per PSG per tanti vari motivi, uno su tutti, Kvara, se ve ne può.
Certo. C'è un po' di Napoli anche lì. Grazie ad Antonio Giordano per essere stato con noi e soprattutto per, insomma, la piacevolissima chiacchierata.
Grazie a voi.
Ciao Antonio, grazie.
Ciao Antonio Giordano. Sì, poi c'è un po' di Napoli.